Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare Antigone per il lavoro che svolge da tanti anni, anche per questa occasione di confronto e di dibattito. Porto anche ovviamente il saluto del ministro Orlando, che degli Stati Generali è stato di fatto il promotore e l'ideatore. Ringrazio anche tutte e tutti coloro i quali nel corso del quasi anno in cui si è prodotto l'importante lavoro degli Stati Generali, hanno realizzato, come diceva il professor Giostra, una straordinaria elaborazione che non si è assolutamente mai considerata da parte nostra come un'elaborazione statica, o che debba rimanere confinata all'interno di una disciplina quasi, no? Come se si inventasse da un momento all'altro la possibilità di elaborare delle proposte che poi rimangono solo sulla carta. Io sono stato molto sollecitato dagli interventi che mi hanno preceduto, quindi vorrei stravolgere un po' la scaletta delle cose che avevo intenzione di dire per puntare direttamente a interloquire con quelli che sono stati gli interventi precedenti e mi scuso con Patrizio per essere arrivato un po' in ritardo. In primo luogo, io vorrei valutare con grande attenzione che cosa significa aver fatto oggi, a un anno di distanza dal 18 aprile, se non mi sbaglio, giornata nella quale vi fu la celebrazione degli Stati Generali a Rebibbia, una valutazione di bilancio. Voi avete scritto nel titolo cosa si è fatto, cosa non si è fatto, cosa si poteva fare. Traggo dai primi interventi che ho appena ascoltato che lì manca un'altra componente, cioè che facciamo ad oggi? Perché in realtà l'esperienza degli Stati Generali non si è conclusa il 18. Lo testimonia la presenza, l'interlocuzione e anche la saldezza con la quale tutti i protagonisti, a partire dal coordinatore degli Stati Generali e di tutti coloro i quali hanno lavorato nei tavoli, stanno continuando a un anno di distanza a proporre, a intervenire e anche a chiederci, non solamente nei termini di un monitoraggio, ma anche nei termini di un'elaborazione comune, che vi possa essere uno sviluppo positivo di questa attività. Attività che, parto dalle ultime considerazioni fatte dal professor Giostra, merita di essere più coordinata. Io è da tempo che avrei voluto farlo, ma comunque mi impegno a proporre al Ministro che vi sia uno strumento, oltre alle riunioni periodiche che comunque si stanno tenendo, uno strumento anche di natura informatica, per esempio un sito, che possa essere dedicato all'attività e alla prosecuzione delle attività degli Stati Generali, anche nei termini di una più circolare informazione tra quelle che sono le attività del Ministero, dei Dipartimenti e ciò che realizziamo anche nei diversi istituti. Io sono arrivato, vedo qui molte persone che conosco e sicuramente sono il meno esperto di tutti voi e sono arrivato in corsa con la delega sul trattamento e l'esecuzione penale esterna, un anno fa, quando gli Stati Generali erano già a buon punto e quasi conclusi. Ma quello che mi ha colpito nel corso di questo anno e qualche mese di esperienza è stato quello di verificare come spesso le buone pratiche siano delle pratiche che si disperdono, che non hanno un carattere di sistematicità e dipendono molto anche dalla buona volontà, dalla competenza, dalla dedizione di singoli operatori, siano essi responsabili degli istituti, siano essi volontari o di storico radicamento all'interno dell'associazionismo, come Antigone, Nessuno tocchi Caino, insomma, quale sia il livello di interazione sistemica tra tutte le pratiche che vanno a realizzare gli obiettivi che erano inseriti all'interno della progettualità degli Stati Generali. È uno dei temi fondamentali sui quali secondo me bisogna lavorare con degli strumenti più aggiornati e anche con una individuazione di quello che deve essere il percorso della comunicazione, non come un accessorio finale a valle di un lavoro che è stato realizzato, una specie di lavoro ancillare, ma la comunicazione proprio nei termini che ci sono stati proposti da Patrizio Connella nell'introduzione, come strumento di battaglia culturale. Io avverto una temperatura politica ricorrente, ma in questo momento di nuovo molto, molto alta, a favore del giustizialismo, a sostegno delle tesi più retrive, che contrastano apertamente anche con l'ispirazione degli Stati Generali intorno a temi di diciamo, sicura presa mediatica, anche se non c'entra col tema dell'esecuzione penale in senso stretto, il dibattito che si sta facendo e la pressione che si sta facendo sul Parlamento, sulla legge relativa alla legittima difesa, indica qual è il contesto nel quale ci muoviamo e quale sia la necessità di una ampia battaglia culturale che affermi il valore delle garanzie costituzionali non come un progetto difensivo dei nostri valori, dei nostri diritti, delle nostre giuste ragioni, ma come un progetto avanzato e progressivo di miglioramento delle condizioni delle persone e anche della sicurezza della società. E questo è il concetto sul quale bisogna più fortemente lavorare ed è questo il motivo per il quale credo che tra le tante cose positive che abbiamo fatto, certo l'aver lasciato che ogni iniziativa non parlasse, non avesse la voce autorevole all'interno della società, lo colgo come non solo una critica doverosa, ma anche un elemento sul quale proporre un'altra strategia. E questo è il senso, secondo me, di un'iniziativa come questa. Anche perché di cose che ci sono state nel corso di questo anno non sono poche, e devo dire che la principale, cioè la revisione dell'ordinamento penitenziario, è stata opportunamente dal Ministro inserita all'interno di un provvedimento più ampio, che nonostante, diciamo, ci siano state anche a un certo punto delle critiche sul fatto che potesse essere presentata da solo, è stato invece il veicolo principale perché ciò potesse realizzarsi. Perché il contesto politico-istituzionale all'interno del Parlamento, lo voglio dire a una platea di operatori esperti, a me è capitato tante volte di dire: ma perché non stralciate, visto che stanno litigando su prescrizione piuttosto che su intercettazioni, non fate uno stralcio e discutete direttamente l'ordinamento penitenziario, perché secondo me non saremmo arrivati da nessuna parte. Questa è una mia opinione dovuta più a una esperienza parlamentare piuttosto che ad un'informazione certa, però vi posso dire che questa scelta così determinata del Ministro di voler tenere insieme le due cose ci porterà di qui a pochi giorni, perché si tratta ormai di una. È vero che non bisogna mai dire una parola definitiva finché non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, però c'è una condizione ormai definita per ottenere nel corso dei prossimi giorni questa approvazione di un pacchetto legislativo la cui componente fondamentale sarà assolutamente quella dell'esercizio della delega. E nell'esercizio della delega il lavoro di continuità che io propongo a tutti voi e che voi in realtà avete già di fatto proposto a noi da molto tempo, deve essere quello che orienterà anche le scelte, perché all'interno di quelle deleghe potranno vivere delle misure, degli interventi che potranno sia cambiare la vita delle persone ristrette e anche le loro prospettive di reinserimento, risocializzazione e anche di abbassamento della recidiva, sia realizzare una battaglia culturale nel paese tra le persone che in questo momento percepiscono la sicurezza e la necessità della sicurezza solo nella forma, o comunque tanta parte della politica la pensa così, nella forma retributiva se non addirittura in quella vendicativa. Mi è capitato anche di leggere di interventi fatti da formazioni del tipo il Movimento 5 Stelle che hanno chiesto al ministro attraverso un giornale non noto per le sue posizioni di garanzia costituzionale, se ci fosse una messa in discussione del regime del 41 bis in relazione al fatto che noi abbiamo introdotto nel principio di delega una più forte individualizzazione del trattamento e quindi anche una rimozione di alcuni degli automatismi presenti nel 4 bis, nonostante nella delega ci fosse un'esclusione esplicita per i reati relativi a mafia e terrorismo. Ho letto di una ulteriore controffensiva, sempre dello stesso giornale e sempre nella stessa direzione, cioè quella della messa in discussione del 41 bis, persino per quella che è la legge per l'istituzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, che manca e che, per quanto mi riguarda, è assurdo che continui ad essere ancora bloccata dalle forze politiche all'interno del Senato, visto che il Governo ha espresso con chiarezza qual è la sua posizione e qual è la sua determinazione nell'approvazione, per confondere le acque e per tenere ancora una volta bloccata in Parlamento la discussione sull'introduzione del reato di tortura. Quindi diciamo che il tema della battaglia culturale è il tema principale in questo momento, a mio giudizio, visto che l'orientamento dell'amministrazione, del ministro e di tutte le sue articolazioni è quello di procedere nella inversione di una tendenza che è durata per anni, che riguarda tanto il rafforzamento delle dotazioni materiali, penso per esempio all'incremento significativo delle risorse anche economiche per l'esecuzione penale esterna, nell'ultima. Che cosa è stato fatto? Per esempio, adesso Gemma magari mi corregge, ma credo che a fronte di quanto veniva investito nell'esecuzione penale esterna, circa 400.000 euro all'anno, cioè niente, nel corso degli anni precedenti, credo che ci siano stati quanto? Eh, 11 milioni nel triennio, a fronte dei 400.000 all'anno. Qualcuno sicuramente qui dirà sono pochi, però vi vorrei portare sul ragionamento dell'inversione di tendenza più che della valutazione dei numeri assoluti. Così come per quanto riguarda le risorse relative al lavoro in carcere, siamo al raddoppio delle risorse con circa 40 milioni di euro per la possibilità di investire nel trattamento, nell'investire ovviamente sia per quanto riguarda il lavoro delle persone ristrette all'interno del carcere con l'amministrazione, anche per promuovere l'inserimento di cooperative, aziende esterne che possano poi determinare una continuità, visto che in questo momento le persone che lavorano, che sono nel circuito penitenziari, sono circa 15.000, adesso sui numeri spero di non essere troppo impreciso, di cui 2.400 con aziende esterne. Ovviamente stiamo anche immaginando, e questo è frutto del lavoro di Stati Generali, di rivedere anche i sistemi di retribuzione delle persone ristrette, perché il fatto che esse debbano avere un riconoscimento in quanto lavoratori e il fatto di aver fatto coordinare uno dei tavoli, quello del lavoro, al capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, ha un significato che va oltre anche l'affermazione di un principio, ma sta intervenendo nella relazione diretta con quelle che sono i nostri obiettivi. C'è un tema sul quale riflettere in maniera seria, che è quello della ripresa della crescita stabile, non secondo me nella dimensione dell'allarme, ma di una ripresa della ricrescita stabile delle persone ristrette, visto che a questo l'ultimo dato che abbiamo, appunto quello che ricordava anche Gemma Tuccillo, è di 56.289 presenze su 50.211 posti disponibili. Bisogna interrogarsi sui motivi, visto che le statistiche ci dicono che i reati stanno diminuendo, i reati più gravi soprattutto. E qui ciò che diceva Santi Consolo, secondo me, è un punto fondamentale. Non tutto si può risolvere con le leggi e non tutto si può risolvere solo a partire dai dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria. C'è bisogno di intervenire, basti pensare anche a quello che sta succedendo con le misure di sicurezza date alle persone, Corleone sa bene ovviamente di che cosa stiamo parlando, a persone, magari misure non eseguite, che vengono assegnate alle REMS. Bisogna trovare un modo, e qui stiamo lavorando anche di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura, per avere una riflessione collettiva di tutta la magistratura sull'applicazione tanto delle misure di custodia cautelare, tanto delle misure di sicurezza. E questo è il senso di una collaborazione che secondo me può ruotare intorno alla prosecuzione effettiva del lavoro degli Stati Generali. Ognuno continua a fare la propria parte, però è chiaro che c'è bisogno di un principio d'ordine dentro il quale si deve andare a costruire una operazione adeguata. Uno dei temi, per esempio, sulla detenzione domiciliare riguarda, ed è questo uno dei motivi della crescita anche delle persone, soprattutto straniere, sono le persone prive di residenza e di domicilio. Bisogna trovare il modo, e questo dovrà essere un impegno forte di tutta una serie di soggetti istituzionali, affinché si possa accedere alla detenzione e all'esecuzione penale esterna in una condizione nella quale si sia privi di un domicilio, in modo tale da rendere sempre la detenzione un'estrema ratio. Qui sono coinvolti anche altri soggetti, le regioni, i servizi sociali, le misure di comunità che per esempio riguardano l'altra parte fondamentalmente sulla quale si potrebbe agire per misure strutturali di esecuzione penale esterna, cioè la platea dei tossicodipendenti, è evidente che necessitano di una collaborazione pluriministeriale e di più soggetti istituzionali. Credo che questo sia il tema, nell'applicazione delle norme che noi vogliamo realizzare, più sostanzioso, perché comunque la riforma è del 75, la Gozzini è dell'86, siamo ancora nella condizione nella quale siamo, nonostante le leggi che sono state fatte nel corso degli anni sono ottime. Io non voglio rassegnarmi all'idea che anche questa ennesima riforma rimanga una riforma incompiuta nella sua realizzazione concreta. Nei principi fondamentali che abbiamo immesso nella delega, nella riforma dell'ordinamento penitenziario, c'è per esempio quello della revisione delle misure alternative in modo da mettere in campo la possibilità che le persone possano effettivamente produrre un vero reinserimento sociale e anche la semplificazione, questo è molto importante, delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato di sorveglianza. Anche su questo io chiedo ad Antigone, a tutti i soggetti che sono qui presenti, a coloro i quali lo fanno, anche nella forma della comunicazione più, diciamo, legata ai percorsi di addetti ai lavori, di far conoscere questo sforzo e anche questa individuazione di percorsi legislativi, perché per esempio nella semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza della magistratura di sorveglianza sta molto anche della possibilità di accedere alle misure alternative. Ed è in questo quadro che oltre alla riforma dei dipartimenti abbiamo collocato anche la valorizzazione degli uffici dell'esecuzione penale esterna, sempre nella delega, sempre con l'impegno anche di rafforzarlo, oltre all'assunzione di nuovo personale per quanto riguarda l'assistenza psicologica, anche questa è una piccola cosa, 60 persone, ma in realtà una controtendenza rispetto ad anni di dimenticanza di quello che poteva essere l'importanza di questo intervento. Siamo quindi in questa situazione, a un anno di distanza, la vorrei dire così, il lavoro è appena iniziato. Cioè le cose che sono state fatte sono il frutto di un lavoro quotidiano nel quale non abbiamo perso tempo, ma purtroppo, diciamo così, il tempo è quello necessario per ottenere anche dei risultati. Qui per esempio il professor Giostra ha ricordato alcune iniziative positive che sono state fatte anche di collaborazione. Io ne aggiungo un'altra che è di recentissima formulazione, che è quella legata al protocollo che abbiamo fatto con l'Istituto per il contrasto delle malattie e delle povertà, il San Gallicano, per una iniziativa legata in particolare ad un monitoraggio e anche ad una valutazione diversa di quella che è la sanità delle persone ristrette in carcere straniere, argomento sul quale non era stato fatto nessuna, diciamo, iniziativa specifica. Valorizzando queste professionalità noi intendiamo anche intervenire esattamente a contrasto di quello che viene realizzato, cioè di una etnicizzazione dello stigma in una accoglienza di quelle che sono le differenze delle persone che hanno storie, provenienze, culture diverse, che non riguardano solamente l'esercizio della propria diciamo necessità spirituale di esercitare un culto e quindi anche gli interventi che stiamo facendo su questo, ma anche le abitudini, i costumi e anche quello che riguarda i profili della tutela della salute, che non sono esattamente analoghi tra persone di provenienza anche nazionalità diverse. Sono stati fatti tanti interventi, alcuni dei quali, per esempio, strutturali, quello dell'accordo col protocollo CRUI, con la conferenza dei rettori, che io spero possa diventare uno strumento molto più forte nella promozione del raccordo con le istituzioni universitarie. Io ho seguito più da vicino, per esempio, tutto l'intervento sulla architettura penitenziaria che è stato fatto a Poggioreale, perché fin da quando mi sono occupato di questa materia ho seguito quello che è stato fatto lì e poi il lavoro del tavolo sulla architettura penitenziaria, secondo me, è stato un lavoro fondamentale. Ma anche in quel caso la collaborazione con l'università deve avere un profilo strutturale e io penso che questo sarà determinato nel corso degli anni da una volontà che non si attenua e che viene resa stabile da questi protocolli. Infine vorrei chiudere con una preoccupazione che abbiamo molto forte, che è stata oggetto già molti mesi fa di un intervento del Ministro con la circolare suicidi, che riguarda poi il nucleo fondativo della nostra missione di attuare l'articolo 27 della Costituzione, che ovviamente si deve alimentare di tutta una serie di strumenti, ma che in primo luogo deve tutelare la dignità e la persona umana. Noi abbiamo registrato nel corso di questi ultimi mesi un numero di suicidi che ovviamente, e anche di gesti di autolesionismo, che ovviamente ci preoccupa. Su questo c'è un intervento costante da parte del Ministro e della nostra amministrazione. Non siamo ancora ovviamente soddisfatti, però l'idea che ci debba essere al centro della nostra iniziativa un'etica e una condotta anche che tuteli e preservi la dignità delle persone è assolutamente l'elemento fondamentale che ci guida e che ci ha guidato nel corso di questo periodo e di questo lavoro, che è stato anche sintetizzato dagli Stati Generali dell'esecuzione penale. Il fatto che alcune di queste persone potessero essere destinate a misure di esecuzione penale fuori dal carcere, magari anche perché soggetti a disturbi psichiatrici, per quanto mi riguarda è una aggravante molto seria delle preoccupazioni che abbiamo in materia. Noi abbiamo questo obiettivo, chiediamo anche a voi una collaborazione, ma quello che ci resta ancora da fare non è poco. Adesso nella scrittura di queste deleghe faremo molta attenzione a quello che è stato anche l'esperienza di questi ultimi mesi. Spero che questa collaborazione diventi sempre più forte, e non solo nei termini della vigilanza che giustamente e del monitoraggio che le organizzazioni della società civile fanno nei confronti dell'istituzione, ma che si permei sempre di più la possibilità di un valore esperienziale accumulato nel corso degli anni che permei profondamente anche la nostra istituzione. Grazie.